Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Settima puntata.
Innocenzo fu felicissimo per l'insperato successo di ilarità e divenne più spigliato. Accese una sigaretta e cominciò a fumare, ma fumava in un modo mai visto. Invece di fare uscire il fumo dalla bocca, lo tratteneva e poi lo soffiava dalle narici, ma non da entrambe, come anche noi sappiamo, sebbene alternativamente, prima dall'una e poi dall'altra. Approfittò del momento di ammirazione in cui ci sorprese per comunicarci la seconda decisione del podestà riguardante Fontamara. In tutti i locali pubblici doveva essere affisso un cartello che dicesse: «In questo locale è proibito parlare di politica». Di locale pubblico a Fontamara c'era solo la cantina di Marietta. Innocenzo consegnò alla cantiniera un ordine scritto del podestà, col quale le si comunicava che lei sarebbe stata ritenuta responsabile se nella sua cantina si fossero fatte discussioni politiche. «Ma a Fontamara nessuno sa neppure che cosa sia la politica», osservò giustamente Marietta. «Nel mio locale nessuno ha mai parlato di politica». «Di che si parla, dunque? Se il cavalier Pelino tornò al capoluogo tutto infuriato», chiese Innocenzo sorridendo. «Si ragiona un po' di tutto», riprese a dire Marietta. «Si ragiona dei prezzi, delle paghe, delle tasse, delle leggi. Oggi si ragionava della tessera, della guerra, dell'emigrazione». «E di questo non si dovrebbe più parlare, secondo l'ordine del podestà», chiarì Innocenzo. «Non è ordine speciale per Fontamara, ma in tutta Italia è stato diramato quest'ordine. Nei locali pubblici non bisogna più parlare di tasse, di salari, di prezzi, di leggi».
«Dunque, non bisogna più ragionare», concluse Berardo.
«Ecco, bravo! Berardo ha capito perfettamente!» esclamò Innocenzo soddisfatto. «Non bisogna più ragionare. Questo è il senso della decisione del podestà. Bisogna farla finita, coi ragionamenti. E poi, siamo sinceri, a che servono i ragionamenti? Se uno ha fame, può nutrirsi di ragionamenti? Bisogna farla finita con questa cosa inutile».
La soddisfazione di Innocenzo fu grande nel constatare che Berardo gli dava ragione e perciò accettò la sua proposta di rendere più chiaro il cartello che doveva essere appeso al muro e che egli stesso scarabocchiò in nostra presenza su un largo foglio di carta bianca nel tenore seguente: «Per ordine del podestà sono proibiti tutti i ragionamenti». Berardo provvide ad affiggere il cartello in alto sulla facciata della cantina. La sua condiscendenza ci sbalordiva assai. Come se il suo atteggiamento non fosse già abbastanza chiaro, Berardo aggiunse: «Adesso guai a chi tocca quel cartello». Innocenzo gli strinse la mano e voleva abbracciarlo, ma le spiegazioni che Berardo subito aggiunse moderarono il suo entusiasmo.
«Quello che il podestà ordina da oggi, io l'ho sempre ripetuto», disse Berardo. «Coi padroni non si ragiona. Questa è la mia regola. Tutti i guai dei cafoni vengono dai ragionamenti. Il cafone è un asino che ragiona. Perciò la nostra vita è 100 volte peggiore di quella degli asini veri che non ragionano, o almeno fingono di non ragionare. L'asino irragionevole porta 70, 90, 100 kg di peso. Oltre non ne porta. L'asino irragionevole ha bisogno di una certa quantità di paglia. Tu non puoi ottenere da lui quello che ottieni dalla vacca o dalla capra o dal cavallo. Nessun ragionamento lo convince, nessun discorso lo muove. Lui non ti capisce o finge di non capire. Ma il cafone, invece, ragiona. Il cafone può essere persuaso. Può essere persuaso a digiunare. Può essere persuaso a dar la vita per il suo padrone. Può essere persuaso ad andare in guerra. Può essere persuaso che nell'altro mondo c'è l'inferno, benché lui non l'abbia mai visto. Vedi le conseguenze. Guardati intorno e vedi le conseguenze.
Per noi, quello che Berardo diceva non era una novità, ma Innocenzo la legge era atterrito. Un essere irragionevole non ammette il digiuno. Dice, se mangio, lavoro, se non mangio, non lavoro, continuò Berardo. O meglio, neppure lo dice, perché allora ragionerebbe, ma per naturalezza così agisce. Pensa dunque un po', se gli 8.000 uomini che coltivano il fucino, invece di essere asini ragionevoli, cioè addomesticabili, cioè convincibili, cioè esposti al timore del carabiniere, del prete, del giudice, fossero invece veri somari, completamente privi di ragione, il principe potrebbe andare per elemosina. Tu sei venuto qui, o Innocenzo, e tra poco, nella via buia, farai ritorno al capoluogo. Che cosa può impedire a noi di accopparti? Rispondi. Innocenzo avrebbe voluto balbettare qualche cosa, ma non poté. Era livido come uno straccio. Ce lo può impedire, continuò Berardo, il ragionamento delle possibili conseguenze dell'assassinio. Ma tu, Innocenzo, di tua mano, hai scritto su quel cartello che da oggi, per ordine del podestà, sono proibiti i ragionamenti. Tu hai rotto il filo al quale era legata la tua incolumità.
Ecco, riuscì a balbettare Innocenzo, ecco, tu dici di essere contro i ragionamenti, ma invece, scusa, a me sembra, scusa, dico per dire, a me sembra che tu ragioni fin troppo. Tutto il tuo discorso non è che un ragionamento. Io non ho mai sentito un asino, cioè un cafone irragionevole, parlare in quel modo.
Se i ragionamenti sono a vantaggio solo dei padroni e delle autorità, io domandai a Berardo, perché il podestà ha deciso di proibire tutti i ragionamenti? Berardo rimase un po' in silenzio. Poi rispose, è tardi, domani mi devo alzare alle 3 per andare a Fucino. Buonanotte. E se ne andò a casa. Le discussioni con lui finivano così. Egli parlava, sbraitava per ore intere, come un predicatore, dicendo le cose più assurde e violente che gli venivano in testa, in un tono che non ammetteva repliche. Poi, quando aveva finito, uno gli faceva una domanda e lui rimaneva imbarazzato e se ne andava senza rispondere. Quella sera Innocenzo la legge rimase a Fontamara, forse per le minacciose parole di Berardo, forse per un'improvvisa debolezza, preferì passare la notte nella cantina di Marietta. Non era, devo aggiungere, la prima volta che questo succedeva, tanto che noi dicevamo, potrebbero sposarsi. Perché non si sposano? Se mi rimarito, spiegava Marietta, perdo la pensione di vedova di eroe. Così è la legge. E c'erano uomini che le davano ragione, ma non le donne. Verso la fine di giugno, si sparse la voce che i rappresentanti dei cafoni della Marsica stavano per essere convocati ad una grande riunione ad Avezzano per ascoltare le decisioni del nuovo governo di Roma sulla questione del fucino. La notizia ce la portò Berardo e dai suoi occhi si poteva capire la sua speranza. Ma la notizia ci impressionò perché i passati governi non avevano mai voluto ammettere che esistesse una questione del fucino. E da quando erano state sospese le elezioni, lo stesso Don Circostanza aveva dimenticato che esistesse una tale questione di cui prima assai parlava. Che a Roma però vi fosse un nuovo governo non era da mettere in dubbio, perché da vario tempo se ne sentiva parlare. Questo poteva anche essere una conferma che doveva esserci stata e doveva esserci ancora una guerra, perché solo una guerra scaccia i vecchi governanti e ne impone dei nuovi. Così dalle nostre parti, come raccontano i vecchi, i Borboni avevano preso il posto degli spagnoli e i piemontesi il posto dei Borboni. Ma d'onde provenissero e di che nazione fossero i nuovi governanti, a Fontamara non si sapeva ancora con certezza. Di fronte ad ogni nuovo governo, un povero cafone non può dire altro che «Dio ce la mandi buona», come quando l'estate grossi nuvoloni appaiono all'orizzonte e non dipende dal cafone decidere se porteranno acqua o grandine, ma dal Padre Eterno. Però era strano che un rappresentante del nuovo governo volesse parlare a tu per tu coi Cafoni. Noi eravamo piuttosto increduli, ma non il generale Baldissera.
«Si torna alla vecchia legge!»
Egli spiegò. «Quando tra le capanne dei Cafoni e la reggia non c'erano le caserme, le sottoprefetture, le prefetture di ora, e i regnanti una volta all'anno si travestivano da poveri e andavano per le fiere ad ascoltare le doglianze dei poveri. Poi vennero le elezioni e i regnanti perdettero di vista la povera gente. Ma ora, se è vero quel che si dice, si sta tornando alla vecchia legge, dalla quale mai ci si sarebbe dovuti allontanare». La stessa fiducia, per altri motivi, nutriva Michele Zompa. «Un governo formato con le elezioni è sempre in soggezione dei ricchi che fanno le elezioni», diceva, «mentre un governo d'un solo può far paura ai ricchi. Può esistere gelosia o concorrenza tra un regnante e un Cafone? Sarebbe da ridere. Ma facilmente può nascere tra un regnante ed il principe Torlonia». La speranza che in una nuova divisione delle terre del Fucino egli potesse finalmente averne un pezzo tratteneva Berardo dal contraddire le opinioni degli altri, come altrimenti era suo costume e vizio. «Ogni governo è sempre composto di ladri», egli ragionava. «Per i Cafoni è meglio, naturalmente, che il governo sia composto di un solo ladro piuttosto che di 500, perché un gran ladro, per quanto grande sia, mangia sempre meno di 500 ladri, piccoli e affamati. Se poi divideranno nuovamente le terre del Fucino, Fontamara deve far valere i suoi diritti». A quella vicina possibilità, Berardo era preso da una commozione, un orgasmo che non riusciva a nascondere e non riusciva a parlare d'altro. «La terra del Fucino», ripeteva, «quella è la terra benedetta. Da un sacco di grano seminato ne puoi ricavare 10. È terra fine, è grassa, è senza sassi, è terra tutta piana, al sicuro dalle alluvioni». E chi non lo sapeva? Ma sapevamo anche che ai fontamaresi, abitanti della montagna, era stato sempre negato il diritto di considerarsi rivieraschi dell'antico lago e perciò eravamo stati esclusi dallo sfruttamento della conca prosciugata. «Esclusi?» protestava violentemente Berardo. «Ma nell'epoca dei grandi lavori anche noi andiamo a Fucino!» «Come braccianti!» precisava Zompa. «Non come fittavoli. Come bracciante puoi essere chiamato anche nel giardino del re!» «E perché?» replicava Berardo mostrando i pugni minacciosi. «Se han bisogno di noi come braccianti, non possono anche affittarci le terre!» Da tanti anni noi fontamaresi supplicavamo per questo diritto, ma ci avevano sempre risposto con risate. «Siete gente di montagna e se volete la terra, cercatela sulla montagna!» Finché, una domenica mattina, con un rumore d'inferno, arrivò un camion a Fontamara e si fermò in mezzo alla piazza. Ne discese un conducente vestito come un militare e si mise a gridare a quelli che si avvicinavano richiamati dal rumore: «Ad Avezzano, vi porto ad Avezzano, salite!» ed indicava il camion. «Quanto costa?» gli domandò prudentemente il vecchio Zompa. «È gratis!» spiegò il conducente. «Andata e ritorno gratis! Salite, salite, fate presto, se non volete arrivare troppo tardi!» «Gratis?» Zompa arricciò il naso e scosse la testa. «Perché?» gli chiese il conducente. «Tu preferiresti forse pagare?» «Ah, no!» si affrettò a chiarire Zompa. «Che Dio me ne liberi! Ma se è gratis, c'è l'inganno!» Il conducente non gli fece più caso e riprese a gridare. «Presto, presto! Chi tardi arriva, male alloggia!» Accorse Berardo e senza tante spiegazioni, anzi, con un'allegria che nessuno gli conosceva, saltò sul camion. Quel gesto interruppe gli indugi anche degli altri, ma chi doveva andare? Era un caso che a Fontamara ci trovassimo ancora una diecina di Cafoni, mentre gli altri erano già partiti in campagna, perché anche la domenica d'estate, quando c'è molto da fare, la stessa chiesa ha sempre permesso di lavorare. Ma nessuno di noi poteva far colpa al nuovo governo di ignorare che alla fine di giugno comincia la mietitura. Come può sapere un governo in quale stagione si miete? D'altra parte, Sarebbe stato ridicolo, per non perdere una giornata di lavoro, rimanere assenti da una riunione in cui si doveva risolvere, anche a nostro beneficio, la questione del fucino. Di colpo si riaccese in noi l'antica speranza, la buona, grassa, fertile terra di pianura, di cui Don Circostanza ci aveva molte volte parlato, specialmente alla vigilia delle elezioni.
Fucino deve appartenere a chi lo coltiva,
era il ritornello di Don Circostanza. Fucino doveva essere tolto al principe e ai falsi fittavoli, ai contadini ricchi, agli avvocati e agli altri professionisti e concesso a quelli che lo facevano fruttificare, cioè ai cafoni. Perciò una grande agitazione si impadronì di noi nel salire sul camion, all'idea che ad Avezzano quel giorno stesso stava per aver luogo la nuova spartizione del fucino e che il governo aveva mandato apposta quel camion a Fontamara perché voleva che i cafoni fontamaresi avessero finalmente la loro parte. I pochi cafoni presenti a Fontamara saltammo dunque sul camion, senza chiedere altre spiegazioni, ed eravamo Berardo Viola, Antonio La Zappa, Della Croce, Baldovino, Simplicio, Giacobbe, Pilato e suo figlio, Caporale, Scamorza ed io. Ci dispiaceva di non aver avuto tempo di cambiarci almeno la camicia, ma il conducente gridava perché ci sbrigassimo. Prima di partire però, proprio nell'ultimo momento, ci chiese «E il gagliardetto?»
«Quale gagliardetto?» domandammo noi.
«Ogni gruppo di contadini deve assolutamente portare il gagliardetto», dicono le istruzioni da me ricevute, aggiunse il conducente.
«Ma scusate, cos'è il gagliardetto?» domandammo noi imbarazzati.
«Il gagliardetto è la bandiera»,
spiegò ridendo il conducente. Noi non volevamo far brutta figura di fronte al nuovo governo, proprio nella cerimonia in cui si doveva risolvere la questione del fucino. Perciò consentimmo alla proposta di Teofilo, che custodiva le chiavi della chiesa ed ebbe l'idea di portare con noi lo stendardo di San Rocco. Con l'aiuto di Scamorza, egli andò in chiesa a prendere lo stendardo, ma quando il conducente li vide tornare, tenendo a fatica un albero lungo 10 metri, al quale era attaccato un immenso drappo di color bianco e celeste, con l'immagine dipinta di San Rocco e del cane che gli lecca la piaga, voleva opporsi a lasciarlo caricare sul camion. Ma a Fontamara noi non avevamo altra bandiera e su insistenze di Berardo il conducente finì col consentire a lasciarci portare lo stendardo.
«Sarà un divertimento di più», disse.
Per tenerlo ben diritto sul camion in corsa, noi fummo costretti a darci il cambio, 3 per volta, ed era una grande fatica. Più che una bandiera, il nostro stendardo sembrava l'albero di un bastimento agitato dalla tempesta. Esso doveva essere visibile a grande distanza, perché vedevamo i cafoni che lavoravano sparsi per i campi compiere grandi gesti trasecolati, mentre le donne si inginocchiavano e facevano il segno della croce. Il camion correva pazzamente in discesa, con scarso riguardo per le continue svolte, e noi eravamo violentemente sballottati l'uno contro l'altro, come un branco di vitelli, ma ne ridevamo. Anche quell'insolita rapidità dava alla nostra gita il carattere di un'avventura straordinaria. Ma quando, all'ultima svolta, all'improvviso, davanti a noi, ci trovammo la pianura del fucino, l'emozione ci tagliò il respiro. Fucino aveva un aspetto nuovo, l'aspetto della terra promessa. A quel punto Berardo afferrò lo stendardo da solo e con la forza in più che gli veniva dall'entusiasmo l'innalzò e agitò nell'aria l'immagine del santo pellegrino e del pio cane.
«Terra! Terra!»
si mise a gridare, come se non l'avesse mai vista. All'entrata del primo paese che incontrammo sulla via del piano, il conducente ci intimò.
«Cantate l'inno!»
«Quale inno?» domandammo noi imbarazzati.
«Attraversando ogni abitato, i contadini devono cantare l'inno e dare segni d'entusiasmo. Sono le istruzioni da me ricevute», rispose il conducente.
Ma noi non conoscevamo nessun inno e d'altronde sulla via del piano c'eravamo incolonnati con altri camion carichi di cafoni, con numerose bighe padronali, automobili, motociclette e biciclette che anche loro andavano nella stessa direzione. La vista del nostro immenso stendardo bianco-celeste con l'immagine del santo suscitava in tutti dapprima stupore e poi interminabili risate insulse. Le bandiere che traevano gli altri erano nere e non più grandi di un fazzoletto,
e avevano nel centro l'immagine d'un teschio tra quattro ossi, come quella che si vede sui pali del telegrafo con la scritta pericolo di morte. Insomma, niente affatto più bella della nostra.
«Sono i morti vivi?»
domandò Baldovino indicando gli uomini neri con le bandiere mortuarie.
«Sono le anime comprate da Don Circostanza?»
«Sono le anime comprate dal governo», spiegò Berardo. A causa dello stendardo, avemmo un violento tafferuglio all'entrata di Avezzano. In mezzo alla strada trovammo un gruppo di giovanotti con la camicia nera che aspettavano proprio a noi e subito ci intimarono di consegnare lo stendardo. Noi rifiutammo perché non avevamo altra bandiera. Il nostro conducente ricevette ordine di fermare il camion e i giovanotti cercarono di sequestrarci lo stendardo con la forza. Ma noi, che eravamo assai irritati per gli scherni di tutti quelli che avevamo incontrati, reagimmo con energia e parecchie camicie nere indossate da quei giovanotti divennero grigie sul polverone della strada. Attorno al camion si radunò molta gente urlante. Vi erano molti giovanotti con la camicia nera, ma anche molti cafoni dei villaggi confinanti con Fontamara, i quali ci riconobbero e ci salutarono a gran voce. Noi stavamo zitti e in piedi sul camion, attorno allo stendardo, decisi a non ammettere più insulti. D'un tratto vedemmo apparire in mezzo alla folla la figura grassa, sudante, sbuffante del canonico Don Abbacchio, assieme ad alcuni carabinieri, e nessuno di noi dubitò che, come prete, egli avrebbe preso le difese di San Rocco. Invece fu il contrario.
«Credete che sia carnevale?»
Egli si mise ad inveire contro di noi.
«È questo il modo di compromettere l'accordo tra il clero e le autorità? Quando la finirete, voi altri fontamaresi, con le provocazioni e le chiassate?»
Senza più fiatare, noi lasciammo che i giovanotti in camicia nera si impadronissero dello stendardo. Berardo fu il primo a cedere. Se un canonico rinnegava San Rocco, perché proprio noi dovevamo restargli fedeli, con il rischio di compromettere i nostri diritti sul fucino? Fummo condotti su una grande piazza dove ci venne assegnato un buon posto, dietro il palazzo del tribunale, all'ombra. Altri mucchi di cafoni erano stati addossati ai vari edifici attorno alla piazza. Tra un mucchio e l'altro vi erano delle pattuglie di carabinieri. Staffette di carabinieri in bicicletta attraversavano la piazza in tutti i sensi. Appena arrivava un nuovo camion, i cafoni venivano fatti scendere e accompagnati dai carabinieri in un punto convenuto della piazza. Sembravano i preparativi di una grande festa. Ad un certo momento attraversò la piazza un ufficiale dei carabinieri a cavallo. Berardo trovò il cavallo bellissimo. Noi ammiravamo tutto, estasiati. Subito dopo, apparve una staffetta che consegnò un ordine alle pattuglie. Berardo ci faceva ammirare la rapidità dei movimenti. Da una pattuglia si staccò un carabiniere che comunicò l'ordine ai cafoni. Diceva l'ordine: «È permesso di sedersi per terra». Noi ci sedemmo per terra.